dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Troisi nel film Ricomincio da tre voleva spostare un vaso da un luogo all'altro, non sapeva di aver riproposto in maniera laica quella che è la prova del gelso che il Signore Gesù ha offerto a tutti quelli che lo stavano ascoltando. Infatti agli apostoli che chiedevano a lui di ravvivare in loro il dono della fede, il Signore mette davanti una prova che potesse far emergere con chiarezza la qualità della loro fede. E dice: se aveste fede quanto un granello di senape, la senape è piccolissima quanto la testa di uno spillo, potreste dire ad un gelso, che invece è un albero maestoso le cui radici scendono in profondità: sradicati, cammina e piantare dove la terra non c'è, in mezzo al mare. E penso che gli apostoli si siano concentrati e abbiano provato, non so se a spostare un gelso o un arbusto o un filo d'erba. Penso però che questa prova abbia offerto a loro la certezza che la loro fede era più piccola di quella di un granello di senape. Vorremmo rifare qui la prova, ma l'ho fatta stamattina con i bambini, non è riuscita. Penso che noi non abbiamo più fede dei bambini, quindi mi sembra inutile. Ma perché un granello di senape può spostare un gelso e noi no? Perché? Perché il granello di senape fa esattamente quello per il quale è stato creato. Il granello di senape diventa una pianta di senape. Non sbaglia mai. Piantato nel terreno giusto, da prima le radici e poi l'arbusto, e poi cresce e poi diventa un arbusto nel quale, in un'altra parabola, dice Gesù, gli uccelli del cielo trovano riparo. Insomma, un granello di senape fa bene il suo mestiere. Il granello di senape obbedisce a quello che è scritto dentro di sé. Diventa quello che è, un albero di senape. Noi no. Noi pur essendo più grossi e più intelligenti di un granello di senape, abbiamo la libertà di scegliere se vogliamo diventare ciò che siamo o se non lo vogliamo. Possiamo scegliere se la fiamma della fede che è stata accesa dentro di noi nel giorno del battesimo deve diventare un grande incendio o si deve quasi smorzare, lasciando posto a un piccolo rossore nella cenere. Siamo noi che scegliamo, e scegliendo non obbediamo alla vocazione che è scritta nel nostro cuore e non spostiamo né il gesto, né il busto e nemmeno il filo d'erba. Non spostiamo niente. Tanto è vero che i santi, che sono uomini esattamente come noi, con le stesse occhi, le stesse orecchie, lo stesso cuore, con gli stessi difetti che abbiamo noi e alle volte anche con gli stessi peccati che abbiamo noi, però riescono a compiere miracoli non perché hanno un potere speciale nelle mani, ma perché obbediscono alla volontà di Dio. E questa obbedienza profonda produce come conseguenza la possibilità di dire ad un gelso: sradicati e vatti a trapiantare nel mare, o a dire a un tumore: svanisci, o a dire ad un paralitico: alzati, o a dire a un cieco: vedi. Insomma, i santi compiono miracoli nel corpo e molto più compiono miracoli nello spirito, perché seguono ciò che è scritto dentro di sé. Allora, lo scopo della vita cristiana non è altro che questo. Noi abbiamo una vita intera che dura 160-170 anni, insomma, una vita intera nella quale noi possiamo, giorno dopo giorno, diventare ciò che siamo, crescere in questa obbedienza a Gesù per poter compiere prodigi dentro di noi e fuori di noi. Abbiamo la possibilità di far crescere dentro di noi questa fiamma della fede. In verità il Signore interviene in extremis, e quando la nostra fede dovesse vacillare tanto, quasi da spegnersi, Lui provvede. Chi di voi ha dimestichezza con il fuoco sa che anche quando la fiamma non ci fosse e anche quando il rossore della brace fosse svanito sotto la cenere e anche quando fossero passate molte ore da tutto ciò, se si soffia sulla cenere in qualche modo si ravviva anche la fiamma. Fa così: manda il suo spirito a soffiare sulla cenere della nostra vita e ci dà la possibilità straordinaria di rivedere che fiammella qua e là. Sta a noi però alimentare queste fiammelle, mettere insomma sulla brace qualcosa che arda. E che cos'è che alimenta la fede? Brava. Che cos'è che alimenta la fede? L'amore. L'amore è quella realtà, quella sostanza infiammabile che alimenta il fuoco. L'amore non arde, è la fede che arde, ma l'amore con la fede si incendia. Ecco perché nella nostra vita l'amore diventa essenziale, e chi ama mostra la propria fede, dice San Giacomo. Voi ditemi che razza di fede avete, dice l'Apostolo, io con le mie opere vi dimostrerò la fede, perché le opere rendono visibile della fede che altrimenti è nascosta, invisibile nel cuore. Quindi l'amore è questa fiamma esteriore che rende vera per gli altri la nostra fede. Allora noi vogliamo chiedere tre cose oggi a Dio. Primo, di riconoscere che dentro di noi è stata messa la fiamma della fede, che delle volte ce ne scordiamo. Dire: Signore, io ci credo che tu hai acceso questa fiamma in me, primo. Secondo, rendi disponibili a che il soffio dello Spirito ravvivi questa fiamma, insomma aprire le finestre della nostra casa perché entri un po' di vento. Terzo, compiere delle opere d'amore che a contatto con la fede si incendino e rendano vera la fede per noi e per i nostri fratelli. Insomma, se funziona così, qui veramente c'è qualcosa di straordinario. Siamo anche a ridosso della festività di San Francesco e vorrei raccontare un piccolo episodio. Gli abitanti di Assisi, che si trova su una rocca per quelli che sono stati, affacciandosi un giorno dalle mura, videro in mezzo al bosco una grande fiamma, preoccupati, perché proprio in quel luogo i frati avevano costituito il loro piccolo convento, quello che poi sarebbe diventata la Porziuncola, che all'epoca era appunto una piccola cappella in mezzo ad un grande bosco, preoccupati dunque per i frati, e io aggiungo preoccupati anche per Assisi, perché se il bosco fosse bruciato sarebbe venuta meno una parte degli introiti economici della città. Corsero con quanto avevano, secchi, barili, bottiglie, per andare a arrivati lì alla Porziuncola ci fu una grande meraviglia, perché le fiamme non c'erano. C'erano però i frati, che erano raccolti in quel momento in preghiera, e la carità reciproca, l'affetto, l'amore che scaturiva da quella preghiera era così evidente che scendiava e che dava da lontano questa immagine di un bagno. Ecco, sarebbe bello per quelli che passano qui a fianco alla nostra chiesa o di fronte, o per quelli che ci guardano anche dai santi, potessero domandarsi: ma forse c'è incendiato qualcosa in Capua? E potessero scoprire che non è un incendio fatto di fuoco, ma d'amore, perché questo amore può veramente cambiare la nostra vita e il mondo.